Proprio oggi, 30 anni fa, in Italia esplodeva l'inchiesta Mani Pulite, le cui ramificazioni avrebbero ben presto portato anche in Svizzera, dove finì parte di quelli che erano i soldi ricavati dalle tangenti. Tutto iniziò con l'arresto a Milano di Mario Chiesa, presidente socialista della casa di cura Pio Albergo Trivulzio. L'indagine arrivò a colpire gangli di potere fino ad allora considerati intoccabili. Vennero spazzati via tutti i partiti tradizionali, dal Partito Socialista alla Democrazia Cristiana, insieme anche ad altre formazioni politiche. Dopo quella milanese, una settantina di procure in tutta la vicina penisola avviarono indagini sulla corruzione nella pubblica amministrazione. Di quella slavina nella società italiana ne abbiamo parlato con un acuto osservatore giornalista, si tratta di Gad Lerner, che in quegli anni 90 in TV aveva già raccontato con la trasmissione Profondo Nord l'avvento della Lega Nord, ma fu poi con Milano Italia che affrontò con delle lunghe dirette il crollo di quel sistema di corruzione denominato Tangentopoli. Ma sentiamo l'intervista a Gad Lerner realizzata da Cristina Artoni proprio questa mattina a Milano.
Quando nel febbraio del 92 cominciano le inchieste contro la corruzione, a quel punto la slavina, diciamo, la valanga diventa evidente e il direttore di Rai 3, Angelo Guglielmi, mi dice: passiamo dal settimanale Profondo Nord a una trasmissione quotidiana, perché ogni giorno qua ne succede una di incredibile, e decidiamo di chiamarla Milano Italia, perché Milano è l'epicentro di questa vicenda, il suo palazzo di giustizia. Io lo seguo anche con una certa diffidenza, perché questo pubblico entusiasta di tifosi sfegatati di Antonio Di Pietro e degli altri magistrati, una certa stampa che cavalca con successo le manette, dagli al cinghialone, era il soprannome che Vittorio Feltri, direttore all'epoca dell'Indipendente, affibbiò a Bettino Craxi, mi sapeva, come dire, di qualche cosa, di un'ondata emotiva che non si capiva bene dove sarebbe andata a parare. Le televisioni di Berlusconi all'epoca seguivano entusiasticamente questo crollo dei partiti tradizionali. Io ogni sera lo seguivo, lo raccontavo con una certa diffidenza e con una certa preoccupazione anche per le garanzie che rischiavano di venire meno in questa così scoperta clamorosa, perché sembrava incredibile quali santuari inaccessibili, quali poteri reali. Ricordo quando il direttore finanziario della Fiat, Mattioli, fu addirittura mandato a San Vittore e si sfiorò Cesare Romiti. Insomma, i poteri forti insieme ai vertici dei partiti uno a uno venivano chiamati a rapporto. Questo, diciamo, fece sì naturalmente che queste trasmissioni avessero un grande seguito. Ricordo che la sera in cui si ebbe notizia che era indagato Bettino Craxi, il segretario del Partito Socialista, Milano Italia fece il 28% di share su Rai 3, su una rete secondaria. Quindi, diciamo, è vero che la mia esperienza poi si è molto identificata con quel clima di fine di tutto, sembrava quasi in quel momento, con una certa euforia che non durò a lungo e che avrebbe prodotto un sacco di effetti indesiderati.
Lei, Gad Lerner, in queste trasmissioni ha evitato lo spettacolo, ha più raccontato. Si ricorda però qualche politico che, insomma, ha avuto delle reazioni inconsulte anche di fronte, insomma, a questo che è stato uno scandalo enorme?
Nelle mie trasmissioni ricordo alcuni colpi di scena, in particolare direi due esponenti politici milanesi molto autorevoli, che erano uno un costruttore edile impegnato in politica con la Democrazia Cristiana, Radice Fossati, e l'altro il segretario regionale del Partito Socialista, Andrea Parini, che erano venuti in trasmissione a sostenere, con coerenza la linea della moralità del loro partito, del loro impegno disinteressato, eccetera, ma che poi tornarono in trasmissione ammettendo di avere anche loro stessi, pagato delle tangenti. E lo fecero, siccome erano persone d'onore, poi dimettendosi dai loro incarichi. Uno di loro era stato addirittura in prigione per qualche giorno. Ma questi erano i colpi di scena. Ti rendevi conto che anche l'insospettabile, l'uomo per bene, era coinvolto dentro a questo sistema. Per altro verso ricordo una sera in cui sul palco di Milano Italia invitai dei politici, sempre consiglieri comunali di Milano, all'apparenza di tendenze opposte, perché misi seduti di fianco un socialista anticraxiano che si era scatenato in sostegno ai magistrati ed era Franco Bassanini, e al suo fianco Riccardo Decorato, che era un missino, quindi un esponente della destra, e chiesi a Bassanini: lei è socialista? Sì, sono socialista. E chiesi a Decorato: lei è fascista? E all'epoca, senza nessun imbarazzo, Decorato mi dice: sì, sono fascista. Oggi sono più, reticenti nel autodichiararsi. E dite: ma su questa battaglia siete insieme, la pensate allo stesso identico modo? Ebbene sì, e non ci fa nessun imbarazzo. Questo era un po' il clima, come che travolgesse tutti gli schieramenti politici questo bisogno di restaurare la legalità dell'epoca, cosa che, confesso, già allora suscitava in me qualche sospetto.
Dopo ci ritorneremo. Mi aiuta a ricordare una terminologia specifica che era nata in quel periodo. Io mi ricordo delle frasi tintinnar di manette.
Oh beh, le manette andavano ancora bene, perché io ricordo, ahimè, quel parlamentare della Lega che in Parlamento esibì un cappio della forca, dell'impiccagione, auspicando quasi, così in metafora, la pena di morte per i politici che pagavano le tangenti. E trovo interessante, non vorrei anticipare i tempi, che quello stesso partito che agitava il cappio in Parlamento oggi promuova referendum sulla giustizia che vogliono limitare i poteri della magistratura inquirente. Sono gli stessi, così come i giornali che si scatenavano di più e che ebbero anche un grande successo di vendite, penso all'Indipendente di Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro, che ne era il vice direttore, che agitavano il tintinnar di manette come qualcosa che arrivava finalmente e beatificavano i magistrati di Mani Pulite, sono stati gli stessi che poi hanno fatto le campagne contro i giudici. Berlusconi, che è il vincitore politico di quella stagione, perché quando si crea il vuoto di potere, quando vanno in frantumi i grandi partiti tradizionali, dopo le inchieste di Mani Pulite nel 1994, e stiamo parlando solo 2 anni dopo, quel vuoto lo riempie Forza Italia, cioè la lista che Berlusconi in fretta e furia ha messo insieme con le sue strutture aziendali, dei concessionari della pubblicità guidati da Marcello Dell'Utri. E che cosa fa Berlusconi nel 1994? Come prima cosa, quando diventa partito di maggioranza relativa e viene incaricato di formare un governo, chiama Antonio Di Pietro, chiama Piercamillo Davigo. Lui all'inizio li vuole presentarsi come il continuatore, come l'esito naturale delle inchieste di Mani Pulite. Rifiutano sia Di Pietro che da Vigo, e poi quando hanno cominciato a indagare anche le sue aziende, le sue attività, di colpo sono diventati dei giudici politici, delle toghe rosse che volevano demolire invece la volontà popolare che lo aveva portato anche in politica vittoriosamente.
Sicuramente poi da lì la magistratura si è davvero trovata in difficoltà. C'è chi dice che Tangentopoli è stata un po' la fine della democrazia in Italia. Qual è il suo giudizio?
Lo sguardo lungo che ci viene consentito dalla distanza di questi 30 anni suggerisce a me qualche cosa che dovrebbe essere ovvio, e cioè che una piaga sociale come quella della corruzione sistematica, dell'intreccio illegale fra politica e affari, quando è così capillare, quando è così ramificata come in Italia, non può avere una soluzione esclusivamente giudiziaria. I primi a esserne consapevoli furono gli stessi giudici del pool di Mani Pulite, in particolare ricordo la sensibilità di Gherardo Colombo, che già l'estate del 1993 cominciò a proporre, qui ci vuole una soluzione politica. Ogni volta che apriamo un'indagine scopriamo un malaffare. Sono un'infinità, o continuiamo così ma non ne verremo mai a capo, oppure decretiamo la necessità che, come dire, chissà parli, si dichiari e ne paghi la conseguenza, nel senso che smette le attività che stava svolgendo perché non le può più svolgere con dignità e onore come prescrive la Costituzione, ma in cambio, come dire, eviterà sanzioni penali pesanti. Non furono presi in considerazione l'idea di una soluzione politica, ma noi oggi, 30 anni dopo, sappiamo due cose. Primo, che una piaga sociale come questo malfunzionamento del rapporto tra istituzioni e attività economiche non può essere risolta per via giudiziaria. E in secondo luogo che questa grande ondata di indagini sulla corruzione, partita da Milano e poi diffusasi anche in tante altre procure della Repubblica di altre città, ha avuto un esito politico che è stato quello di favorire la destra. Il vincitore politico del dopo Tangentopoli si chiama Silvio Berlusconi, si chiama Lega Nord, che era sua alleata, si chiama Movimento Sociale Italiano, che cambia nome, diventa Alleanza Nazionale, ma che arrivano a far parte di una coalizione che poi, come dire, se la prenderà con i giudici. E i più entusiasti sostenitori della prima ora dei giudici saranno i più zelanti propagandisti della destra che ha vinto dopo.
Alcuni magistrati del pool, ho letto, hanno detto che comunque hanno vinto i corrotti. È d'accordo?
Hanno vinto i corrotti? Ma era una guerra tra buoni e cattivi? Non mi piace questo modo di guardare all'Italia di ieri e all'Italia di oggi. Credo che ci sia un malfunzionamento del sistema che ha rivelato anche limiti intrinseci alla magistratura stessa, che infatti ne è uscita peggiore, non migliore. Bisogna intervenire, come dire, alla radice dei problemi. Questo ci ricorda Mani Pulite 30 anni dopo.
Grazie mille.
Grazie.
Era il giornalista Gad Lerner, intervistato da Cristina Artoni. Con lui abbiamo ripercorso alcuni aspetti dell'inchiesta italiana su Mani Pulite a 30 anni esatti dal primo arresto, che di lì a breve avrebbe smascherato il fenomeno Tangentopoli.